Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno a tutti, i nostri radioascoltatori. Oggi siamo con Ugo Morelli per parlare l'ultimo libro. Nel frattempo ne ha pubblicato un altro, ma questo è l'ultimo libro, In solitaria, perché quello appena pubblicato, l'altro è con Galletti, ma di questo parleremo. Adesso siamo qui invece per parlare dell'ultimo libro pubblicato Castelvecchi, si intitola Indifferenza, crisi di legame sociale, nuove solitudini e possibilità creative. Presentiamo Ugo Morelli, psicologo e studioso di scienze cognitive, scrittore, insegna scienze cognitive applicate alla credibilità, al paesaggio e all'ambiente al Dipartimento di Università Federico II di Napoli, direttore scientifico del corso Executive di alta formazione modelli per la sostenibilità ambientale presso Schwab Business. È autore di vari saggi, per esempio, come provate, i passaggi della nostra vita e tantissimi altri. La lista è lunghissima, per cui io direi di passare a parlare invece appunto del libro Indifferenza. Buongiorno Ugo Morelli.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ecco, Ugo, tu sei un autore, appunto, come dicevo, molto prolifico, pubblichi anche anni, anche due libri, è sempre molto interessante. Diciamo che sei un autore al quale non si può rimanere indifferenti. E noi parliamo oggi di questo libro Indifferenza. Che cosa ti ha portato, insomma, a scrivere questo e a cercare di definire questo nuovo studio, questo nuovo argomento?
Dunque, stiamo parlando di un fenomeno che ci riguarda tutti da sempre nella nostra vita quotidiana, in quanto noi siamo raggiunti dai segnali del mondo sistematicamente. E siccome siamo esseri portatori di empatia con gli altri e con i fenomeni del mondo, i segnali che ci raggiungono sono infiniti. Di conseguenza, operiamo comunque da sempre una selezione rispetto ai segnali che entrano in ogni campo, nelle relazioni con le persone, nei fenomeni che ci stanno intorno nella quotidianità, ma anche nell'arte, nel senso che anche nell'arte selezioniamo le cose che corrispondono di più ai nostri interessi, ai nostri codici affettivi, alle nostre propensioni personali, alle nostre preferenze. E quindi abbiamo, diciamo così, cose che una volta che ci raggiungono fanno la differenza in noi. Non so, incontriamo una persona che ci interessa e quindi fa una differenza dentro di noi. Leggiamo un autore che ci interessa, vediamo un'opera d'arte di un autore che non avevamo mai visto o di un autore che avevamo visto, ma quell'opera non la conoscevamo, e questo fa la differenza. E siccome la vita è differenza che genera differenze, la differenziazione è un modo particolarmente specifico di noi umani di creare, di rompere la consuetudine, di uscire dalla ripetizione e così via. Ecco, allora, se la differenza è questa, che cos'è l'indifferenza? Appunto, è il filtro che noi operiamo rispetto alla realtà in quanto un segnale o ci disturba e turba particolarmente, o non ci piace, non ci interessa, o è troppo discontinuo, o è noioso e così via, e noi, come dire, non lo facciamo passare, non lo incorporiamo, non lo facciamo diventare nostro, non ce ne facciamo ragione. Ecco, se questo fenomeno esiste da sempre nella nostra esperienza, nel senso che da sempre noi ci muoviamo fra ripetizione e differenza, e la ripetizione ci rassicura, la differenza ci inquieta. Pensa, tu sei uno specialista di arte contemporanea e sai, ne abbiamo parlato in altre occasioni, che uno dei problemi principali dell'accessibilità all'arte contemporanea è il fatto che spesso l'arte contemporanea ha un potere turbante o a volte disturbante tale da essere rifiutata e negata. Ma allora la questione del libro a che cosa si riferisce, ma si riferisce al fatto che se questo fenomeno è fisiologico e noi comunque in qualche modo pratichiamo sia la differenziazione che l'indifferenza, perché occuparsene? Ma probabilmente perché in questo nostro tempo, e questa è l'ipotesi del libro, la nostra disposizione ad utilizzare l'indifferenza si aggancia ad un'epoca nella quale il legame sociale con gli altri, e quindi qui parliamo di relazioni interpersonali, ma anche di relazioni con l'ambiente in cui viviamo, è in crisi. E se quel legame è in crisi, qual è uno degli indicatori di quella crisi? È proprio l'indifferenza, cioè la nostra disposizione a sospendere eccessivamente il legame con il mondo, a sospendere eccessivamente il legame con gli altri. Quella sospensione, diciamo così, fisiologica, in questa nostra epoca recente è diventata, potremmo dire, patologica, cioè è diventata una disposizione non solo a essere indifferenti a cose che sarebbe importante invece ammettere nella nostra esperienza, e quindi sarebbe bene che quelle cose facessero un'altra persona, le altre persone, per esempio i migranti, una proposta politica o culturale dissonante con la nostra tradizione, che però ci potrebbe aprire gli occhi rispetto a cose che diversamente ci rimangono ignote. Ecco, questa sospensione eccessiva della risonanza col mondo, di una risonanza che, come vedremo magari fra un momento, è incarnata perché coinvolge il nostro corpo, coinvolge il nostro sistema corpo-cervello-mente, è regolata dai processi empatici e quindi è l'empatia che per certi aspetti viene sospesa. E diventa, come dire, exopatia, cioè un modo per chiamarsi fuori dalle relazioni che sarebbero importanti e che quindi ci fanno perdere delle opportunità particolarmente significative, quelle per esempio di accedere a una civiltà planetaria mentre rinculiamo nei campanilismi e nelle etnie, chiudendoci a volte dentro le nostre mura. Quelle che invece che farci costruire ponti, appunto, ci portano a costruire muri, muri con gli
Senti,
altri, eccetera.
ma tu parli perché all'inizio il libro inizia addirittura, perché tu prima hai citato appunto l'arte, perché l'arte e la creatività in tuoi libri, tu la inserisci sempre, estetica, insomma, ma anche come uno degli elementi utili ad aiutarci a risolvere, a affrontare in positivo i problemi. Infatti questo libro, Indifferenza, inizia con un capitolo che parla dell'elogio della parola, no? L'elogio della parola, perché poi tu citi anche l'importanza molto appunto alla poesia, al verbo, insomma, quella tradizione che si scrive in quella tradizione che rimanda alla Bibbia, all'inizio fu il verbo, era il verbo, insomma, cioè, quindi, la potenza, all'importanza della parola, non solo come linguaggio, come parola in sé, ma come linguaggio usato poeticamente, no?
Sì, beh, questa ragione che cogli, e te ne ringrazio perché per certi aspetti forse è la questione più rilevante di tutto il libro, diventa significativa perché la mia preoccupazione, che poi è stata verificata attraverso le ricerche che stanno alla base del libro, riguarda proprio l'ambito a cui hai fatto riferimento, il linguaggio, l'arte e la creatività. Nel senso che quello che si scopre quando si analizzano gli effetti problematici dell'indifferenza, cioè di una sospensione eccessiva della risonanza con gli altri e il mondo, è proprio la caduta della capacità creativa e quindi la caduta della capacità innovativa, nel senso che noi ci orientiamo prevalentemente alla conferma e al conformismo, rimanendo indifferenti ai segnali discontinui. Ci orientiamo a parlare tutti la stessa lingua e quando parliamo tutti la stessa lingua, intesa come linguaggio, modo di parlare, non diciamo più niente. Come dice Freud, ululiamo con i lupi, così come quando il capobranco di un branco ulula, ululano tutti i lupi del branco, ma il problema è che non sanno perché stanno ululando. Dobbiamo sapere che noi umani possiamo regredire a questo livello, cioè possiamo regredire ad un livello nel quale l'indifferenza rispetto a tutto ciò che in qualche modo metterebbe in discussione le nostre certezze viene negato. Ed essendo negato, noi perdiamo l'opportunità di fare delle scoperte. Essendo negato, noi non capiamo che ci stiamo autoaccecando. Come dice il grande William Blake, che è sempre in mia compagnia per la sua capacità sia esoterica che poetica, chi non cambia mai idea, scrive Blake, chi non cambia mai idea è come l'acqua stagnante, alleva rettili nella testa. Ecco, non cambiare mai idea vuol dire, appunto, riprendendo Blake, allevare nella testa solo quello che ci conviene, solo quello che ci rassicura. Allora, noi esseri umani abbiamo indubbiamente una propensione necessaria alla rassicurazione, ci mancherebbe. Io e te ci siamo rivisti oggi e io sono contento di rivedere una persona che stimo e che considero mio amico. E non abbiamo avuto bisogno di presentarci perché abbiamo potuto contare sul fatto che ci conosciamo. La sicurezza è un dato necessario per. Però dobbiamo stare attenti a non diventare sicuri da morire, come si dice con un modo di dire. Nel senso che io ho sempre l'immagine di Sagunto. Sagunto, l'inespugnabile, come ci dice la storia, aveva delle mura che andandole a visitare immediatamente dopo i confini con la Francia e l'inizio di quella che oggi è la Spagna, ci fanno ancora impressione per la loro grandezza, per la loro imperiosità. E però, come sappiamo, l'inespugnabile fu espugnata esattamente usando quelle mura, nel senso che i saguntini rimasero prigionieri delle proprie stesse mura. Allora, questo effetto dell'indifferenza che riguarda il linguaggio, riguarda la parola, riguarda la capacità innovativa della parola, riguarda la discontinuità. Tu pensa al linguaggio oggi, a quanto è diventato conformista, ripetitivo, a quanto ognuno di noi è portato all'usarlo come propensione alla conferma. Un esempio è il like di Facebook. Noi mettiamo i like alle cose che ci piacciono. E mettendo i like alle cose che ci piacciono, non facciamo altro che andare alla ricerca delle cose che dicono quello che noi già pensiamo. Ma tutto quello che noi non stiamo pensando e che altri stanno pensando e che potrebbe aprirci gli occhi, dove va a finire?
E che poi c'è anche da dire che la cosa del like, adesso mi sembra che su Facebook si può mettere solo il like, non si
Sì.
può mettere non like, cioè nel senso puoi scrivere se una cosa non ti piace, ma non c'è il pulsante che schiacci immediatamente. Allora scrivere è un po' più complicato, nel senso spendere del tempo, mentre il like, quindi Facebook è nato come una piattaforma sociale proprio per dire quello che dici tu, un discorso solo per mettere mi piace solo per acconsentire, insomma, in qualche modo lo si può. Ma tra l'altro, visto che tu hai adesso tradotto in qualche modo anche la questione del social, nel libro c'è anche una parte in cui affronti questo problema da un punto di vista della questione del digitale,
Sì.
la parte che si chiama il sé digitale, no? Ed è appunto molto interessante anche questo aspetto. È una questione cruciale, insomma. Ecco.
Certo. Noi dobbiamo partire
E
da un
questa è
dato.
anche
Scusa.
una parte dove tu veramente spingi per l'arte, oltre ai riferimenti di questi canali, sulle altre scienze, diciamo, scientifico-sociali. C.T. Warburg, Botticelli, insomma, ecco. E quello, questo sé digitale, è perché appunto ci sono. Nel libro lo dice, gli apocalittici e l'integrale,
Certo.
no? E quindi è sul piano sul piano della discussione oggi, e quindi anzi, la questione dell'indifferenza passa molto, almeno socialmente, per il digitale, perché noi vediamo oggi tutti, anche noi, tutti i più giovani sono sempre col telefonino in mano e lì. Noi li pensiamo come indifferenti a tutto il resto e concentrati solo là. Tu fai invece una lettura molto interessante, che la vuoi raccontare?
Certo. Allora, di che cosa stiamo parlando, Cinto, quando parliamo di sé, prima ancora di parlare di sé digitale? Noi parliamo di un essere, quello umano, donne e uomini, che ha un corpo, noi abbiamo un corpo, che contiene un cervello, e qui siamo nel campo della fisiologia. Questo corpo-cervello produce una mente, e qui entriamo subito nel campo delle relazioni. Per fare una mente ce ne vogliono almeno due. La mente di un neonato, prima ancora della nascita, si struttura in stretta interazione intersoggettiva con la madre e attraverso la madre con il mondo. Oggi questo lo sappiamo e ne abbiamo le prove scientifiche. E questo accade a partire dalla 14ª settimana di gestazione del feto, quindi siamo esseri intersoggettivi per natura. La relazione precede l'individuo. Nell'ultimo libro con Gallese parliamo di condividuo e parliamo di identità. Quindi, quando parliamo del sé, non stiamo parlando di un'istanza fissa. Il sé si produce nelle relazioni e si produce nei contesti e nella storia. Quindi il sé di un uomo greco dell'età di Pericle, per quanto ci possa risultare impressionante quello che sto per dire, in nessun modo è paragonabile al nostro. Noi avremmo grandi problemi a comprenderci con un uomo greco dell'età di Pericle, ma non perché non parliamo la sua lingua, magari parliamo il greco antico benissimo. Il problema è che le sue categorie, quelle che strutturano il modo di essere e di sentire, l'epistemologia, cioè le basi, gli orientamenti di valore, sono profondamente diversi e questi renderebbero un grande necessaria una grande attività di traduzione per capirci pur parlando la stessa lingua. Già tu sai che siamo l'uno all'altro irriducibili e quindi noi siamo sempre gli esseri che si approssimano. L'approssimazione è una bellissima parola in italiano perché vuol dire sia avvicinarsi che smussare gli angoli. Poi diciamo, Giacinto, sono perfettamente d'accordo con te, ma basterebbe che tu mi dicessi scusa Ugo, ma cosa intendi con la parola accordo per ricominciare da capo e quindi per cominciare di nuovo a confrontarci. Allora, il sé che cos'è? Il sé è l'esito dei sistemi di relazioni che un essere eminentemente relazionale come la donna e l'uomo mettono a punto nel corso del tempo. È figlio di un cervello neuroplastico, parola difficile, non vuol dire che il nostro cervello è di plastica, vuol dire che si modifica fisiologicamente con l'apprendimento. E questo lo fa per tutta la vita, finché siamo vivi. Noi
Ecco,
apprendiamo.
c'è da dire che noi quando usiamo la parola plastica oggi la usiamo soprattutto in accezione virgolette negativa, nel senso pensiamo alla plastica, no? Come dici
Certo,
tu,
sì.
è un problema mondiale. In realtà prima che fosse inventata la plastica, per me plastica era rivolta alla scultura, è un
Era
termine
rivolta alla struttura e
che
alla capacità sistematica della struttura di
no,
adattarsi con
la
l'esperienza.
scultura. La
Alla
scultura,
scultura, sì, però.
infatti c'è proprio un insegnamento nell'Accademia, adesso non so se c'è ancora, ma nell'Accademia di Cultura e Liceo Artistico, che quando c'ero io si chiamava plasti, ma non intendeva, vuol dire plasmare
Esatto.
una forma, plasmare un corpo.
Ecco, io lo riferivo anche alla struttura,
Sì,
perché
certo.
la struttura fisiologica del nostro cervello, quando avremo finito questo colloquio, non sarà più la stessa di quando l'abbiamo iniziato, solo che quel cambiamento sarà così infinitesimale che noi non ce ne rendiamo conto. Ecco, ma sistematicamente, ma è perché cambiamo e siamo neuroplastici che siamo vivi. Se fossimo fissi saremmo morti. Ecco. Allora, e questo dovremmo capirlo. Dovrebbe capirlo chi oggi esibisce il concetto di identità come se fosse un'arma, cioè uno strumento statico sempre uguale a se stesso. Un'identità così non esiste. Noi diveniamo, non siamo. Quindi, il sé, con l'avvento del digitale, sta sperimentando delle profonde trasformazioni. Faccio alcuni esempi. Pensa alla prossemica, il concetto di vicino-lontano nella nostra esperienza. Io e te, qualche anno fa, quando ci siamo conosciuti, per fare quello che stiamo facendo adesso, avremmo dovuto vederci fisicamente. Io avrei dovuto venire a Torino, tu a Trento, a Venezia, non so dove. Ecco, o a Napoli. E non è
O a
così,
Berga.
o a Bergamo, non è
Ci
così.
siamo conosciuti a Berga.
No, noi ci siamo conosciuti allo Zirmarov.
Ah,
Scusami,
sì,
ti metto una
giusto.
cosa privata in campo in questo
Sì.
dialogo, ma mi piace farlo. Quando
No, no.
tu eri con Gabriella Belli nell'AMACI e io ho fatto un
Sì.
seminario per voi insieme a Pierluigi Sacco, forse
Sì,
te
era per l'AMACI, una
lo
riunione dell'AMACI,
ricordi.
giusto.
Dell'AMACI, sì. Allora, tornando a noi, noi diventiamo quello che siamo e il nostro sé si evolve col tempo. Allora, stavo dicendo, in era digitale, la distanza è diventata completamente diversa nella dimensione delle strutture del nostro cervello. Io posso comunicarmi, posso comunicare incontrandomi con lui o lei, con una persona che in questo momento è a Pechino, a Sydney subito dopo la conclusione del nostro collegamento. E quindi la struttura vicino-lontano, che è una delle componenti, avvicinarsi e allontanarsi, che struttura è sé, è profondamente modificata. Un altro elemento profondamente modificato qual è? È l'accessibilità. Nel senso che noi oggi siamo diventati perennemente accessibili. Se io ti cerco e trovo il tuo cellulare spento, questo non vuol dire che tu sei inaccessibile. Tu in quel momento hai il cellulare spento e io mi aspetto che quando vedi la chiamata mi richiami e quindi non siamo più in nessun modo inaccessibili. E questo modifica molto le cose, per non parlare dell'invadenza sistematica se non ci difendiamo dall'accessibilità eccessiva. Così come, per esempio, l'incidenza profonda sulla struttura del sé dal punto di vista delle capacità attentive, Giacinto, eh? Tu pensa per esempio all'area che ti interessa, che è l'arte. Tu pensa a quanto tempo tu, soprattutto, ma anch'io, abbiamo passato a meditare davanti a un'opera d'arte in un museo. Oggi tu controlla i tempi di permanenza davanti ad un'opera. L'interesse principale è fotografarla con lo smartphone, ma passare subito a quella successiva. Tant'è vero che abbiamo invalso un modo di dire: l'hai già fatta quella cosa lì? Come dire, l'hai fatto quel museo? Se l'hai fatto, c'è più niente da fare, non so. Non, mentre io e te, non so, io penso a me e alla mia esperienza londinese, magari siamo tornati chissà quante volte alla National per vedere per l'ennesima volta quell'opera, perché quell'opera ci interessava rivederla per riflettere di nuovo su quello che aveva da suggerirci o da dirci dal punto di vista estetico. Quindi il sé digitale è una novità, nel senso che è una novità assoluta, che purtroppo nella fase attuale produce, io non sono un catastrofista in questo senso, non credo affatto che le cose stiano in modo catastrofico, i rischi sono altissimi, produce una trasformazione dell'accessibilità, una trasformazione della riflessività, una trasformazione della dimensione attentiva, per citare solo tre cose, poi se ne potrebbero citare altre. Questo che significa? Significa che noi vediamo contemporaneamente aumentare le opportunità e aumentare i rischi. Leggevamo con Gallese proprio ieri una riflessione scritta subito dopo che Gutenberg inventò la stampa, ed era una dichiarazione talmente catastrofista, si parlava addirittura di inventata la stampa da Gutenberg. Allora che cos'è che mi conforta e forse ci può confortare? Ma esattamente la nostra distinzione di specie specifica di Homo sapiens sapiens. Noi possiamo governare questi processi. La maggioranza al mondo oggi li subisce e per il fatto che li subisce magari rischia di eleggere di nuovo Trump presidente degli Stati Uniti o di avere il consenso che riceve oggi quel dittatore sanguinario che è Vladimir Putin. E questa è una questione molto seria, tragicamente seria, che ci porta a rischi mondiali e personali enormi. Ma questo non vuol dire che c'è scritto da qualche parte una cosa che si chiama destino, per cui noi questa strumentazione la dobbiamo subire. Noi sappiamo che esiste un'intelligenza naturale che è irriducibile all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale ha una componente calcolabile e computable, e lì non c'è gara, nel senso che la nostra mente non riesce neanche, diciamo così, ad avvicinarsi alle capacità di calcolo del computer. Dopo che Big Blue ha vinto col campione mondiale di scacchi, il gioco è finito e sappiamo che tutto quello che è calcolabile, vede, la macchina vincere su di noi. Però noi siamo la specie che è capace di comporre e ricomporre in modo almeno in parte originale i repertori del mondo. Ed ecco la creatività, cioè la capacità di concepire l'inedito, la capacità, Giacinto, di dire di no, la capacità di dire di no, che è la più straordinaria capacità di noi umani, cioè la capacità di istituire una discontinuità rispetto a quello che sembra un ordine ineluttabile. Ecco, allora, la questione del sé digitale si pone in modo serio, ma perché? Perché detta in maniera un po', strong, se vuoi, noi non abbiamo fatto quasi niente finora per aumentare le nostre menti rispetto alla capacità di governare il digitale. E il margine è altissimo. Io e te, e noi tutti, ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo 86 miliardi di neuroni nel nostro cervello, circa. Usiamo questa possibilità potenziale dei miliardi di sinapsi al 2,1, 2,3, 2,5, 2,7%. Potremmo arrivare ad un uso del 21%, di più no, perché c'è un problema termico, il cervello funziona per scarica elettrica e quindi c'è un problema di raffreddamento. Ma non c'è da preoccuparsi, i margini sono altissimi. È lì che dobbiamo lavorare, con l'educazione, con l'arte, con la cultura, a favorire la capacità di noi umani di concepire l'inedito, di inventare quello che ancora non c'è, di fare per l'ennesima volta. Pensa solo, faccio sempre un esempio alle studentesse e agli studenti. Pensa alle sette no per parlare dell'arte. Sono sette. Sette è un numero piccolissimo. In questo momento al mondo, mentre noi stiamo parlando, ci saranno migliaia e migliaia di persone che ancora una volta stanno usando in modo originale sette elementi, sette, per creare una cosa che fino a un momento fa non c'era ancora.
No, ma poi sarebbe anche da riflettere questo altro discorso, perché sono sei e poi e non cinque, sei, otto, che perché sette è un numero simbolico dell'umanità in tutte le culture, quindi vabbè. Comunque, io adesso qui siamo arrivati appunto a parlare del sito digitale, delle questioni che concernono proprio l'attualità, la tecnologia che riguarda il futuro del mondo, però vediamo che l'approccio e questo diciamo è verso anche la fine del però ritornando indietro vediamo che si pongono gli stessi problemi anche prima tu le analizzi nel libro e adesso cito anche delle cose che poi più interessano a me e anche a questa trasmissione che riguarda ovviamente l'arte che possiamo spremere da ogni libro quando tu appunto prima parlavi di neoplasticità e fai l'esempio. Non so cosa si può fare di questi tempi, perché poi saltano fuori tutte le ironie varie. Fai l'esempio di Galileo.
Sì.
Galileo Galilei porta un occhiale, però lui era un po' un artista, no? Che riesce a dipingere le sue famose lune, pur non vedendo ancora, prima ancora, non vedendo come erano fatti i crateri, però lui li dipinge come poi li abbiamo scoperti, quando siamo riusciti a fotografarli, quando siamo andati sulla Luna, quindi ponendo il problema del vedere, che è il problema dell'arte poi, no? Che vedere e guardare poi sono diversi, tu puoi guardare una cosa e non vedi, invece quando hanno guardato la Luna e l'hanno vista come una palla gialla, Galileo ha guardato ma l'ha vista, quindi
Certo.
fai tutti questi esempi perché lo stesso persona, lei per sé, come tu dici nel libro, ha inventato il canocchiale olandese, cioè lui l'aveva inventato, ma l'ha usato come un qualcosa per ingrandire
E
il
basta.
mondo e basta, insomma. E quindi, tra l'altro, tu rimando, perché poi, come sono spesso i tuoi libri, sempre, sono molto documentati, molto colti, molto approfonditi, con delle bibliografie, insomma, che appunto rimandano, anche all'antichità. In questo caso poi tu citi addirittura Plinio il Vecchio, si sa, quando si cita Plinio il Vecchio si cita i greci di cui hai parlato prima,
Sì.
perché tutta la storia naturale di Plinio, oltre alle sue osservazioni, molto si fonda sulla tradizione greca, insomma,
Certo.
filosofia, scienza, insomma, eccetera. Ecco.
Allora, forse qui la parola chiave in questo ampio ragionamento introduttivo che tu hai voluto esprimermi, la parola chiave è la parola anticipazione. Nel senso che questo ci caratterizza come specie. Noi diciamo, facciamo un esempio con la lingua. Mentre la sintassi è deterministica, se io mentre parlo sbaglio un ausiliare, tu te ne accorgi, gli ascoltatori e le ascoltatrici se ne accorgono. La semantica non lo è. Io non posso in nessun modo determinare che significato stai dando tu o chi ci ascolta a quello che sto dicendo. Questa cosa crea per noi molta incertezza perché siamo sempre, come dicevo prima, in una posizione di approssimazione. Siamo sempre molto impegnati a capire l'altro e a capire anche noi stessi, no? Ma allo stesso tempo questo stesso margine di gioco tra noi e il mondo. Ecco, l'indifferenza purtroppo agisce proprio lì, nel senso che riduce le possibilità di gioco tra noi e il mondo. Questo stesso margine di gioco, è quello che contiene una capacità specie specifica di noi umani che a me interessa molto, che è la capacità di anticipare. O come diceva un mio grande maestro che è stato Giorgio Prodi, la capacità di formulare ipotesi, cioè di supporre. Questo noi lo facciamo, Giacinto, fin da quando siamo piccoli, fin da quando nasciamo, eh? Fin da quando cominciamo a giocare, quando diciamo facciamo che io sono, che ne so, un personaggio dei cartoni animati, per esempio, no? Facciamo che tu sei. Allora, qui si introduce una questione importantissima, soprattutto per Radio Arte, penso, che è l'illusione, che è la base dell'immaginazione. E l'illusione non è l'inganno come si ritiene normalmente, perché l'inganno è l'inganno. Io ti dico una cosa per un'altra e quindi in qualche modo ti sto ingannando. L'illusione è un'altra cosa. L'illusione da inludere, latino, l'etimologia qui ci aiuta, vuol dire giocare dentro. E quindi l'illusione è la nostra disposizione umana a giocare dentro la realtà, a giocare con le note, con i colori, col paesaggio, con l'ambiente, con la scienza, con la conoscenza. Giocare sia nel senso play inglese, sia nel senso game inglese. L'inglese ci aiuta qui perché ha due parole, cioè sia come modalità di abitare una situazione componendone e ricomponendone le componenti, sia di ingaggiare un tensone con quella realtà. Penso a Giacometti che scolpisce le sue teste e che le distrugge appena finite perché dice no, non è la testa che volevo fare, e quindi tu vedi proprio una lotta con la creta, no? Ecco, questa dimensione dell'illudere e quindi della capacità di giocare dentro le situazioni produce un processo che è anche una macerazione faticosa, pensa alla fatica degli artisti, alla sofferenza della creazione, no? Ma che allo stesso tempo poi genera l'immaginazione. È un distillato di un processo illusorio all'immaginazione, un provare e riprovare facendo in modo che da quella situazione si estragga quello che magari lo stesso estrattore non aveva concepito così come poi verrà fuori. Perché per molti aspetti chi crea è attraversato dal processo creativo più che esserne razionalmente il protagonista, come sappiamo bene, no? Allora, questa dimensione è la parte più importante del libro perché? Perché avvalendosi della creatività e della creazione artistica mette in evidenza come l'indifferenza produca proprio a questo livello il danno maggiore, perché produce conformismo. Pensa all'arte di regia, ecco, per fare un esempio, no? Quando ci troviamo di fronte agli artisti accreditati nell'epoca del sanguinario Josef Yugarsvili al secolo Stalin, no? Allora, ci troviamo di fronte a queste manifestazioni che venivano ritenute arte, ma che, guardate, creano un senso di oppressione insopportabile, l'esatto contrario dell'elevazione straordinaria che ci viene, che ne so io, di fronte a una un'opera d'arte che è degna di tale nome e che magari ci inquieta e anche ci fa piangere, penso alle nostre riflessioni su Catalan o a quella bellissima esperienza che abbiamo fatto insieme realizzando la mostra su Malevich alla Gamec quando tu eri a Berga. Ebbene, allora, questa dimensione di elevazione dell'umano purtroppo è molto attaccata dal tema dal problema dell'indifferenza, perché l'indifferenza tende a mettere in discussione esattamente quella nostra disposizione, nel senso che orienta alla rassicurazione ad oltranza, nega la rilevanza e il valore dell'inquietudine, mette in discussione la capacità immaginativa.
Ecco, cioè nel libro, non solo in questo, quasi tutti i libri parli del fatto che noi siamo, e per questo poi l'arte, la poesia, insomma, nei tuoi libri, insomma, tu dici che noi siamo una specie creativa degli infanti simbolici, che diventiamo umani, tanto che no, questa sé, che si deve reinventare. E l'arte, citando come nessun'altra umana esperienza può generare la possibilità di abitare le miniature del mondo, no? Per mettere al mondo il mondo, la famosa opera di Alighiero Boecco. E poi, appunto, pare che, appunto, e questo ci serve, quello che stavo dicendo prima, cioè, che noi viviamo in un mondo dominato dall'indifferenza, ma un'indifferenza che è generata dalla paura, no? Tu parli di questo, dalla paura, e invece noi dobbiamo, citando poi Camus, nel libro, sempre, che l'uomo in rivolta, dobbiamo invece avere un approccio di rivolta, che non vuol dire ovviamente prendere l'arma e sparare, ovviamente vuol dire una rivolta di tipo poetico, comportamentale, esistenziale, no?
Beh, tu sai che c'è questa esclamazione straordinaria di Albert Camus: siate realisti, chiedete l'impossibile, no? Che sempre mi fa compagnia. Sì, per certi aspetti, noi umani abbiamo la prima possibilità oggi, qualcuno potrebbe dire pessimisticamente che è anche l'ultima. Io preferisco dirla così: abbiamo la prima possibilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ci siamo mai resi conto, come siamo in grado di fare oggi, di quella che è la nostra storia evolutiva, del fatto che viviamo su un pianeta di cui siamo parte e non siamo affatto sopra le parti. Non è vero che tutto quello che c'è è stato creato per noi, anzi, noi siamo arrivati molto tempo dopo, la Terra 4 miliardi e mezzo di anni, la vita sulla Terra circa 3 miliardi e 200 milioni di anni in forme elementari, e noi arriviamo circa 6 milioni di anni fa, dipartendoci dai primati, e ecco il punto infanti simbolici. Ti ringrazio molto di richiamarlo. E diventiamo capaci di accorgerci di noi stessi, ma da molto poco tempo. Parliamo di 200.000 anni circa. Le prime tracce della rappresentazione di qualcosa di inutile, ovvero non inutile nel senso che si intende nella lingua di ogni giorno, non immediatamente strumentale, pratico, ma un segno per un altro, eh? Per esempio le pitture parietali rupestri, noi le cominciamo a vedere in maniera abbastanza strutturata 75-74 mila anni fa, Blombos, poi le grotte, Altamira, Chauvet, eccetera. Ma le prime tracce della nostra capacità simbolica, cioè della capacità di concepire una cosa in sua assenza, o di inventare una cosa che ancora non c'è, o di inventare una cosa che non ci sarà mai, la sirena, per esempio. Il Minotauro, per esempio, no? O di inventare, che ne so io, cose molto reali. Madame Bovary. Madame Bovary è una signora realissima, è una signora che ci fa compagnia a generazioni di persone, opere d'arte visiva che ci accompagnano in tutta la nostra vita. Voglio dire, se io penso, citavo Giacometti prima, no? Cioè, cos'è stato Giacometti per me? Allora, questa dimensione qui è la capacità simbolica. Se io dico, in questo momento a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ho bevuto un caffè prima di cominciare questa trasmissione, tutti capiscono che cosa ho fatto. Eppure non solo non mi vedono, ma non vedono la tazzina, non vedono il contenuto, non vedono lo zucchero, non vedono il cucchiaino. Ecco, questo è Sapiens. Sapiens è capace di questo. Allora, in un'epoca nella quale abbiamo buone prove per sostenere che il mondo così come l'abbiamo concepito finora è fallito, noi abbiamo la prima possibilità di mettere davvero mano a un uso del nostro linguaggio verbale articolato e della nostra competenza simbolica per creare un mondo che ancora non c'è. Questa è la questione che mi interessa, e in questa questione, che è la via per superare l'indifferenza, nulla può fare per noi quello che l'arte può fare per noi, perché l'arte ci porta sulla soglia di noi stessi, ci porta ai margini della nostra consuetudine, rompe la consuetudine, ci turba, ci sollecita, mette in discussione, fa confrontare, fa arrabbiare, fa piangere, fa ridere, cioè porta l'umano sulla soglia di se stesso. E questo mi sembra il punto principale, del valore dell'arte.
Bene, allora grazie Ugo per essere stato con noi.
Grazie, grazie a Giacinto Di Pietrantonio, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici, grazie dell'ospitalità.
Ovviamente potremmo andare a parlare per tantissimo, ovviamente abbiamo parlato quasi un'ora, il tempo insomma, a disposizione è quello che è. Ricordiamo Ugo Morelli, Indifferenza, edito da Castelvecchi, e salutiamo il nostro ospite Ugo Morelli e tutti i radionauti.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.